Rieccoci in diretta, TMV Radio, stadio aperto in questo venerdì 20 novembre. È il momento di salutare il nostro prossimo ospite, vice allenatore della Virtus Verona, ex difensore della nostra Serie A, Alessandro Gamberini. Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro, ciao. Ben trovato.
Ciao a tutti, grazie, ciao a tutti.
Allora, prima di analizzare i temi della Serie A, innanzitutto ti chiederei insomma un bilancio di questi primi mesi con la Virtus Verona. Come ti stai trovando? Verona è una piazza che tu hai conosciuto, ecco, in più sfumature, penso alla tua esperienza con il Chievo. E in questa nuova avventura?
Ma è un'esperienza per me molto positiva, devo dire ringrazio Gigi Fresco e tutta la Virtus per l'opportunità che mi hanno offerto, diciamo, a inizio di quest'anno, di questa stagione. E per me è un'occasione di poter fare un altro anno di esperienza di campo, e visto che comunque veniamo tutti dai corsi dove studi tanto sui libri, studi tanto, diciamo, a livello teorico, ma quello che ti manca è proprio il contatto col campo, con una metodologia di lavoro settimanale, il contatto con giocatori di prima squadra, ed è tutto quello che sto cimentando in questa prima parte di stagione.
Come sta questo campionato di Serie C in generale, secondo te? Perché insomma, noi abbiamo avuto anche nei giorni scorsi il presidente della Lega Pro Ghirelli e ci ha dimostrato un po' di preoccupazione, sì, no? Proprio per la difficoltà nell'andare avanti, perché porte chiuse, mancanza di introiti, senza gli incassi, con gli sponsor che vanno e vengono, diventa difficile, ecco, fare calcio in Serie C. La situazione dal punto di vista di Gamberini qual è?
È sicuramente una situazione difficile, la si tocca con mano. Comunque sia per un discorso di partite che vengono rinviate per motivi giustamente di Covid, quindi di contagi, e poi è chiaramente un clima, un'atmosfera diverso, quello di poter assistere a partite dove non c'è il pubblico, e mi metto anche nei panni delle società di Lega Pro, che praticamente hanno quest'anno a bilancio anche una spesa notevole, che è quella dei tamponi che devono garantire e devono farli ogni 3 giorni, e addirittura a 48 ore, obbligatorio a 48 ore prima della partita. Sono tutte spese che, queste per una realtà di Serie C, di Lega Pro, sono spese che incidono in un bilancio. Sicuramente posso immaginare che tanti sponsor abbiano rinunciato quest'anno a partecipare alla Lega Pro. È chiaro, è un clima difficile, è un anno difficile, e c'è sicuramente bisogno dello sforzo dei presidenti, delle società, degli sponsor che sono rimasti comunque a incentivare le società, e l'augurio è quello che comunque sia solo questo, è un anno di sacrificio per poi tornare a vedere il calcio che abbiamo sempre visto, lo sport che abbiamo sempre visto, che almeno io ho sempre visto quando ero bambino, anche in una categoria come questa, che è una categoria estremamente affascinante e anche importante in ottica di far crescere, di far sbocciare giovani talenti, perché è una categoria assolutamente dove c'è un altissimo grado di competizione.
Alessandro, ti porto un attimo in Serie A, passando però dalla nazionale, perché nella vittoria dell'Italia con la Bosnia, al di là dei Locatelli, dei Berardi, c'è stata anche una grande prestazione di Insigne, e pensando al tuo anno a Napoli, quello rappresentò anche il primo anno vero e proprio, insomma, di Insigne, che aveva fatto benissimo a Pescara. Possiamo dire che, insomma, Insigne non è un ragazzino, perché comunque è un classe 91, però probabilmente dalla scorsa stagione in poi stiamo vedendo appieno quelle che, insomma, per tanti anni magari sono state più delle potenzialità inespresse di un giocatore straordinario, che però forse adesso ha trovato la sua piena maturità calcistica.
Sì, può essere, è una lettura giusta. Io lo ricordo, come hai detto tu, per il primo anno che si affacciava in Serie A, veniva da un'esperienza entusiasmante, però fatta in una categoria inferiore, a Pescara, al Pescara di Zeman, e ricordo questo ragazzo dal talento smisurato, impressionò da subito, qualità a livello offensivo, a livello di dribbling, una qualità, una padronanza dei gesti tecnici, stop, controllo, tiri in porta, dribbling, era incredibile. Quindi già da lì ho visto subito il potenziale di un giocatore che ero convinto avrebbe fatto comunque grandi cose sia nel club Napoli che ero convinto che sarebbe approdato anche in nazionale. È vero quello che dici, è vero che probabilmente quest'ultimo anno penso che abbia raggiunto, non so se è un discorso mentale, un discorso suo proprio, dentro di lui probabilmente ha raggiunto una maturazione, si rende conto dell'importanza che ha comunque nel contesto di squadra, probabilmente ha assunto anche un ruolo importante a livello di spogliatoio e adesso insomma ci godiamo tutti un giocatore che probabilmente ha fatto quel salto di qualità, ecco, forse quell'ultimo salto di qualità che tutti gli chiedevano, è quello proprio di essere un giocatore concreto, un giocatore determinante, un giocatore continuo.
Alessandro, rimango sul Napoli perché l'anno scorso si è discusso molto, no, sulla coppia dei difensori centrali, Koulibaly, sì, e Manolas. Forse non, sì, sono perfetti, no, l'uno con l'altro, hanno caratteristiche simili, però è bastato che salisse il rendimento di Koulibaly perché oggi nessuno dica più niente, cioè nel senso è una coppia, sì, secondo te, dal punto di vista proprio tecnico, che si abbina bene?
Ma io già quando mi chiesero un parere proprio all'inizio, secondo me proprio per caratteristiche sono due giocatori che si sposano perfettamente. E poi dopo è chiaro nel discorso, insomma nell'anno che hanno fatto veramente di sofferenza, c'è un discorso sia di rendimento individuale che anche di rendimento di squadra. È chiaro che fai fatica a giudicare oggettivamente il rendimento di una coppia centrale senza però tenere in considerazione tutto il lavoro di fase non possesso della squadra intera. Cioè se una coppia centrale diciamo non ha un buon filtro, se la coppia centrale spesso è sguarnita, diventa difficile poi rendere, perché comunque giocare uomo contro uomo a tutto campo, con poco filtro, con palle che ti arrivano, inserimenti che ti arrivano da tutte le parti, con palle libere in continuazione, è difficile per tutti. Però le qualità oggettive dei due giocatori sono indiscutibili, sono due giocatori straordinari e probabilmente quest'anno in questo contesto qua, nei principi di gioco anche di Gattuso, nel ciclo che sta cercando di aprire Napoli, si stanno esaltando e stanno venendo fuori ancora di più.
Ecco, tu hai toccato un argomento e un nome molto importante, Rino Gattuso, che hai affrontato, sì, anche da avversario tante volte in, sì, Serie A. Ecco, a me fa piacere sottolineare che oggi non si parli più, no, delle squadre di Gattuso come le squadre che lottano, come era Rino, sì, in campo, no, sì, che fanno, sì, solamente, sì, sì, pressing, agonismo, ma che giocano anche un ottimo calcio. Cioè, mi sembra, sì, che Gattuso oggi meriti questa, sì, definizione. Cioè, un allenatore a 360 gradi, non solo grinta, sì, determinazione, corsa e agonismo, ma anche qualità. Sei d'accordo?
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. E stiamo parlando di un allenatore che comunque viene dalla gavetta, un allenatore che ha fatto tante esperienze e nelle esperienze che ha fatto probabilmente ha utilizzato le esperienze che ha fatto per arricchire comunque e andare anche a fondo e andare a ricercare per bene quelli che sono i suoi principi di gioco, quelli che oggi invece tutti possiamo vedere attraverso le partite del Napoli. È un allenatore che si è evoluto, è un allenatore che sta dimostrando di essere in grado di aggiungere qualcosa di volta in volta, anche anno dopo anno, quindi un allenatore che non si ferma in questo senso, e probabilmente in questo momento qua ha trovato un ambiente che lo stimola nel modo giusto, dove si è ambientato nel modo giusto, e a tutto questo aggiungo quello che invece è stato sempre, diciamo, una dote di Rino, che è quella di essere, di avere carisma, di essere un po' leader, e in questo senso probabilmente l'ha aiutato questo, ecco, a incidere maggiormente in quella squadra, ecco.
A proposito di allenatori, Alessandro, inutile ricordare, insomma, quanto Gamberini, i suoi compagni, hanno fatto con Cesare Prandelli alla Fiorentina, insomma, in quel lungo periodo. Tutti si ricordano delle qualificazioni europee e delle campagne europee, Champions League compresa, di quella fiorentina. E quindi ti chiedo in modo, insomma, evidente e banale, che ne pensi di questo Prandelli bis alla Viola?
Guarda, quando parlo di Prandelli, quando mi viene chiesto di quella Fiorentina lì, ho sempre un po' i brividi, sì. Nel senso, è stato un ciclo straordinario, è stato un ciclo anche straordinario per come è nato, diciamo, da un pochino, se vogliamo, dalle ceneri, una stagione, quella prima che la Fiorentina si era salvata alla fine sostanzialmente del campionato, sì. Furono cambiati, non ricordo quanti, ma penso una ventina di giocatori, io ricordo solo il primo periodo in ritiro, eravamo forse in 40 ad allenarci, poi fu fatto un lavoro straordinario da parte di Pantaleo e della società, riuscirono a smistarne tanti, fu ridotta la rosa e vennero un pochino fatte delle scommesse, io ero uno di quelle, ma ce n'erano anche tante altre insieme a me, e la figura, ecco, che ci accompagnò in quel ciclo era la figura di Cesare, e fu sicuramente la figura più determinante di quel ciclo, era l'allenatore giusto in quel contesto, un insegnante di calcio, un maestro di calcio e una persona anche che si è fatta conoscere anche per le sue doti extra calcio, anche a livello umano, una persona che ci ha dato tanto, a me personalmente ha dato tanto, una persona alla quale sono tuttora profondamente legata, e rivedere il suo nome portato alla Fiorentina, alla maglia viola, alla città di Firenze, per me è una cosa fantastica, credo sia stata la scelta giusta per la società, credo che sia stata un po' la scelta che tutti i tifosi, tutti i cittadini di Firenze probabilmente si aspettavano da tempo.
Vedendo la Fiorentina di oggi, secondo te alla fine giocherà con il 4-3-3? Insomma, la sensazione è che quello sia il modulo, poi c'è la variante 4-2-3-1, ma che poi alla fine si tratta solo di spostare alcuni uomini, perché il modulo conta relativamente, quegli 11 vengono disposti così, in sostanza.
Sì, anche secondo me più o meno, ecco, sarà lì, ecco, poi cambia poco, come dicevi tu, basta avanzare un pochino il metodista e avanzarlo un pochino dal 4-3-3 diventi in 4-2-3-1, puoi cambiare anche magari in base alla fase, un possesso in un modo, fase di possesso in un altro, è chiaro che lui è storicamente affezionato a questo sistema e probabilmente anche il sistema giusto per mettere a proprio agio magari quei giocatori che ecco, nella sua testa, nella sua idea, saranno i giocatori che possono fare la differenza.
Forse la punta, no? La punta centrale proprio dovrebbe avere questo vantaggio. Ora voi eravate abituati bene in quel ciclo lì, perché di punte ne avevate, insomma, a non finire, Tammuto, Toni, insomma, c'era l'imbarazzo della scelta. Esatto. Però oggi Vlahovic e Cutrone con due esterni che li supportano sulle fasce, quindi come Ribéry magari o Kwame o lo stesso Kayekon potrebbero dare una mano a questi ragazzi, no?
Sì, infatti pensavo proprio, nella mia testa pensavo a quei nomi, insomma, poi Caleon, ai Frank Ribéry e Vlahovic, insomma, ecco, penso che come sistema di gioco, ripeto, anche il sistema di gioco che a lui piace, penso che sia quello, ecco, il punto di partenza, poi è chiaro che lui potrà valutare esattamente quali sono le potenzialità della rosa, della squadra e magari cambiare qualcosina, ecco. Però penso, ecco, anche all'inizio penso a quello.
Io vorrei invece chiedere all'Alessandro Gamberini, nativo di Bologna e cresciuto nel Bologna, che idea ti sei fatto, Alessandro, di questa fase del Bologna? Perché indubbiamente già riuscire a dare continuità alle partecipazioni alla Serie A è un qualcosa che non va dato per scontato, vista la storia recente del Bologna. Sarebbe lecito attendersi qualcosina in più, quell'ultimo step a livello anche di ambizione da parte della proprietà?
Guarda, da tifoso ti dico che penso di sì, penso sia lecito aspettarselo, perché comunque Bologna è una realtà al momento che si è consolidata nella categoria, però è una piazza importante, una piazza che ha una storia, ha anche secondo me la proprietà giusta per provare a fare quello step che magari ti possa far fare un ulteriore salto di qualità in avanti. Credo che abbia anche lo staff giusto, lo staff tecnico giusto, perché hanno un grande allenatore, hanno un grande staff, e perché no, per uno come me, sono nato a 100 metri da Dall'Ara, e pensare al Bologna, ecco, che si possa giocare un posto nelle coppe europee sarebbe una cosa stupenda. E lo dico egoisticamente da cittadino bolognese, però ecco, è anche lecito secondo me dopo gli anni di consolidamento, ecco, provare almeno a fare quello step in più, anche perché comunque è nelle corde del Bologna e tutto sommato, ecco, se togli le prime, poi lì sotto c'è spazio per provare a fare qualcosa di importante. E credo che Bologna abbia tutti i requisiti per farlo, compreso una società e una presidenza forte.
Volevo farti una domanda invece per quanto riguarda la tua esperienza a Verona. Lì hai avuto come allenatore Malesani. Non ti sembra che forse il mondo del calcio si sia un po' dimenticato in fretta di un tecnico come Malesani, che poi, insomma, ha vinto anche tanto quando è stato al Parma?
Sì, io l'ho avuto e ho avuto la fortuna di averlo. E fra l'altro ero molto giovane e fu una parentesi mia in prestito all'Hellas, e un allenatore che mi colpì, perché già in quegli anni erano anni dove il calcio era completamente diverso da quello di oggi, però lui cominciava a preparare le partite costruendo con la manovra da dietro, ed era una cosa atipica per quegli anni. È un grandissimo maestro di calcio, una persona a livello tattico e nella contrapposizione dei sistemi di gioco, preparatissimo, con una grandissima cultura calcistica, ed è sì probabilmente un peccato, detto, che figure come lui si siano un pochino allontanate, o che magari non abbiano avuto la possibilità di rimettersi in pista. E ci sta anche, insomma, il discorso può anche essere legato al fatto che comunque il calcio è un movimento che è in continua evoluzione, ecco, è un peccato, da un lato è un peccato sicuramente.
Tra l'altro, Alessandro, in quel Verona poi è diventato di fatto una bandiera dell'Hellas, c'era anche Vincenzo Italiano, che adesso, sì, insomma, un po' tutta la Serie A sta scoprendo, però la sensazione, e qui sì, chiedo conforto a chi appunto ha l'aspirazione di diventare allenatore, sì, in categorie importanti, è quello che qualcosa, con i tempi evidentemente del calcio italiano, stia cambiando anche nel coraggio delle squadre di Serie A a puntare su allenatori che non necessariamente debbono avere 20-25 anni di esperienza, sì, alle spalle. Penso a Simone Inzaghi, allo stesso Italiano, sì, a De Zerbi.
Sì, sì, penso a Fabio Liverani.
Certo.
Ce ne sono tanti. Ecco, la cosa è giusto quello che dici, perché probabilmente anche le nuove leve stanno, De Zerbi stesso, insomma, lo consideriamo, anche se ormai un allenatore straaffermato e probabilmente il giovane allenatore più forte che abbiamo al momento, però considero un giovane anche lui.
Certo.
Probabilmente le nuove leve hanno un pochino portato un po' di freschezza e probabilmente anche qualcosina di nuovo, ed è poi così, attraverso queste cose qua, attraverso le generazioni nuove, che poi vengono fuori idee nuove, e quando trovi un'idea vincente, trovi un'idea comunque affascinante, e poi attraverso quell'idea lì che il calcio si evolve, continua la sua evoluzione. E la cosa importante secondo me è che comunque tutti questi allenatori qua, che sono oggi comunque da considerarsi grandi allenatori, sono allenatori affermati, un allenatore che ha in Serie A è un allenatore comunque che ha qualcosa in più degli altri, però sono tutti allenatori che hanno avuto comunque un percorso, cioè sono arrivati lì attraverso un percorso, attraverso diciamo, esperienze di campo e non messi lì per caso, ecco, questo è la cosa, è una cosa importante. Questo a testimoniare che comunque la scuola allenatori italiana, che forma i giovani allenatori, che saranno poi gli allenatori del futuro, è una scuola di prima fascia, di primo livello, ecco.
Alessandro, ultima domanda per quanto mi riguarda, te la faccio sui difensori italiani e mi spiego meglio. Giorgio Chiellini è probabilmente rimasto, no, l'Highlander, cioè l'ultimo, no, di coloro che è cresciuto con una marcatura uomo, cioè è un vero e proprio marcatore, ce l'ha proprio dentro, al di là del fatto che si è abituato poi a giocare anche a zona e tutto quanto. Oggi, secondo te, quale potrebbe essere un difensore in Italia, non dico in grado di ripercorrere quello che ha fatto Giorgio Chiellini, cioè, ma c'è un giovane che più di ogni altro potrebbe avere questo tipo di qualità e caratteristiche?
Italiano, guarda, è un po', allora, quando finisce una generazione poi c'è sempre il punto di domanda su quelli che saranno, diciamo, le colonne della prossima generazione, e poi nonostante lo scetticismo iniziale, poi alla fine i talenti i giovani in Italia ne vengono fuori e ne verranno fuori. E, per esempio, abbiamo ammirato nelle ultime prestazioni dell'Italia, abbiamo ammirato Bastoni, secondo me è un difensore secondo me molto forte. E l'errore è, secondo me, paragonare o provare comunque a paragonare, dicendo questo sarà l'erede di quello, due giocatori diciamo di generazioni diverse e appartenenti a un calcio completamente diverso. Il calcio nostro, perché dico Giorgio ha qualche anno in meno di me, però anche lui è là con l'età, anche lui probabilmente è stato della generazione nostra, è stato sicuramente il difensore più forte, anche quello che ha avuto più continuità, però noi siamo venuti su, il nostro calcio era diverso, cioè noi da piccolini ci dicevano tu marchi il numero 9,
il 5 stava sul 9 e via,
ed era finita lì. Adesso invece è un altro calcio, è difficile, è chiaro, si sta un pochino tornando alla difesa con orientamento sull'uomo, e devo dire che in questo senso anche nel settore giovanile qualcosa sta cambiando, però è questa la storia del calcio, cioè, anche ai miei tempi quando avevo 18 anni si diceva non ci sono più difensori di una volta, poi dopo insomma ne sono venuti fuori, io c'era Barzagli, Chiellini stesso, è così, questo è che il calcio cambia,
è l'evoluzione del calcio,
cambiano le competenze dei ruoli, cioè oggi il difensore non può essere più solo un difensore, ma è quello che comincia la manovra, è quello che a volte deve giocare anche da centrocampista, cioè è un po' questo, è una conseguenza dell'evoluzione del calcio.
Alessandro, nel salutarti ti chiedo un commento su due singoli. Punto uno, se Locatelli a tuo avviso ad oggi è il centrocampista italiano o più forte o comunque con margini di miglioramento ancora tutti da esplorare, e punto due, visto che di fatto insomma hai avuto modo anche ai tempi del Chievo di vederlo crescere e visto che adesso è a Bologna, se è giusto insomma pretendere, tra virgolette evidentemente, richiedere spazio da parte di Vignato, che io personalmente già ai tempi di Chievo insomma avevo ammirato insieme a me tanti altri, fin qui va detto che insomma no, non un minutaggio straordinario, ecco.
E vado in ordine, allora Locatelli secondo me hai centrato il tema, io lo ricordo già agli esordi, è un giocatore che a me impressionò già agli esordi col Milan e devo dire che merito suo, merito probabilmente anche di De Zerbi, oggi Locatelli a mio avviso è il profilo più interessante perché è veramente un centrocampista che sa fare tutto. E si è evoluto tantissimo nell'ultimo anno ha fatto un salto di qualità immenso e ha messo dentro tante conoscenze in più, e in questo è il merito di De Zerbi, e quindi sì, secondo me Locatelli è senza dubbio, ecco, il profilo in quel ruolo lì è il profilo più interessante che c'è al momento, il giovane italiano che c'è. E per quanto riguarda Vignato, io l'ho ammirato come te, e penso che l'abbiano ammirato tutti. Io l'ho ammirato addirittura dal campo, perché lui si allenava con noi a 17 anni e nelle partitine io e Dario ci guardavamo, e dicevamo: ma questo come fai a prenderlo? Perché non tanto, ecco, diciamo, deve maturare tantissimo il passo, la forza fisica, l'impatto nei duelli, e deve mettere su un po' di, sai, un po' di quella cattiveria agonistica che è normale che alla sua età non possa averne un po' meno degli altri, e anche per le qualità che ha possa averne meno degli altri, deve metterne su. Però insomma non lo prendevamo mai noi, lui aveva 17 anni e vedeva il calcio noi lo vedevamo dal terzo piano, lui era già al sesto, settimo piano, lo vedevo da una
era parecchio avanti.
Era più avanti. Sono quelle cose che tu vedi subito quando uno ha qualcosa in più degli altri, la qualità del primo controllo. Qualsiasi palla gli arrivava, il primo controllo era sempre perfetto, orientato giusto, orientato lontano dall'uomo, orientato nella direzione di gioco. Cioè, sono quelle finezze che hanno in pochi. Poi dopo adesso tocca a lui. Adesso il salto di qualità è uscito dal guscio, perché è uscito dal Chievo, da quella maglia lì, che l'ha un pochino protetto fino a poco tempo fa, dove ha fatto vedere grandi cose. Adesso deve esplodere, deve sbocciare, e penso che la piazza di Bologna sia la piazza giusta per lui. Io me lo auguro, perché mi auguro che possa far vedere a tutti, diciamo, a tutte le persone che vanno a vedere il Bologna, mi auguro che tutti possano vedere quello che noi abbiamo visto in allenamento, perché questo ha talento e ha potenziale, ne ha a livelli incredibili.